Carissimi amici, ben ritrovati. Stiamo in questi primi incontri dedicandoci all'approfondimento della fede e quindi di quella prima parola del simbolo della fede che è appunto la parola credo, dunque tutto quello che riguarda l'atto di fede. Se ricordate, avevamo approfondito il primo dei vizi contrari alla fede, secondo l'esposizione che troviamo nella Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino. E avevamo visto, questo primo vizio è l'incredulità, e l'incredulità è tripartita, quindi l'incredulità in generale, l'eresia e l'apostasia, queste sono diciamo, la triplice forma dell'incredulità. Abbiamo visto per ognuno di questi di che cosa si tratta. Ora, a noi importa ricordare un aspetto. Se prendiamo appunto l'incredulità, se ricordate, l'incredulità, abbiamo detto, è l'opposto dell'atto di fede. Cioè, come l'atto di fede risiede nell'intelletto che aderisce alla verità rivelata, spinto però da chi? Dalla volontà, la quale è mossa dalla grazia, ricordiamoci sempre questi tre aspetti, quindi intelletto e volontà, così l'incredulità risiede propriamente nell'intelletto, cioè un difetto dell'intelletto che non aderisce alla verità di fede. Ma perché? Perché è spinto da una volontà che resiste. Abbiamo parlato della resistenza alla predicazione o addirittura del disprezzo del messaggio rivelato, no? Quindi questa importanza della volontà e dell'intelletto. Bene, l'incredulità quindi è come dire, il negativo dell'atto di fede. San Tommaso però, ne avevamo già dato un anticipo, afferma che esistono altre due specie di vizi contro la fede e sono la bestemmia e la cecità e ottusità dei sensi. In che senso questi due sono contrari alla fede? Mentre l'incredulità, ripeto, lo è quanto all'atto di fede, perché ne costituisce appunto il suo rovesciamento, la bestemmia invece si oppone, è un vizio contrario a che cosa? Alla confessione della fede. Ricordate come avessimo già sottolineato che la confessione della fede è un atto fondamentale per la fede. Non ci ritorno, andate un pochino a magari riascoltare. Ecco. La cecità e l'ottusità dei sensi, vedremo poi come si distinguono, invece che cos'è? È un vizio contrario al dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto, voi sapete, è uno dei sette doni dello Spirito Santo che insieme alla scienza vanno a perfezionare la virtù della fede. Non ne ho potuto parlare qui perché avremo modo molto più in là di vedere anche i sette doni dello Spirito Santo. Però ecco, anticipo che cos'è questo dono dell'intelletto, è quel dono dello Spirito Santo che permette una, come dire, una facilità di acutezza, di penetrazione nel cogliere le verità della fede e le implicazioni delle verità della fede, è quindi un dono, come dice la parola stessa, di perfezionamento dell'intelletto sopraelevato dalla virtù della fede. Allora, andiamo a vedere queste due specie di vizi, cioè la bestemmia prima e la cecità e ottusità dei sensi dopo. Alla bestemmia, ritorneremo su questo tema quando faremo il secondo comandamento, però mi sembrava giusto parlarne anche qui per concludere un pochino il discorso dei vizi contrari alla fede. Dunque, alla bestemmia San Tommaso dedica due questiones, la 13 e la 14. Trascorreremo la 14, almeno per adesso, perché parla della bestemmia contro lo Spirito Santo, e ci soffermeremo invece sulla questione numero 13, che tratta della bestemmia in generale. Allora, nell'articolo primo, San Tommaso definisce la bestemmia come, diciamo, la negare a Dio, è la negazione a Dio di, cito, qualcosa che gli è dovuto o l'attribuzione a Dio di quanto a lui non si addice. Quindi la materia della bestemmia è negare una perfezione di Dio oppure attribuirgli qualcosa che non gli compete, che non gli si addice. E questo avviene in due modi, ci spiega San Tommaso. Avviene nell'intelletto e avviene nell'ordine affettivo. Nell'intelletto, quando noi pensiamo o diciamo appunto di Dio delle cose che a lui non si addicono, per esempio che Dio è cattivo, supponiamo, no? Perché Dio è bontà infinita, che è ingiusto, o quando attribuiamo a Dio, come dire, degli attributi o delle aggettivazioni che chiaramente non competono, non si addicono alla sua santità. Oppure, quindi pensiero o parola, oppure nell'ordine affettivo. Nell'ordine affettivo, appunto, quando come dire, non si tratta semplicemente di un ragionamento o di una espressione, ma c'è appunto una carica, chiamiamola così, una carica interna, dice San Tommaso, una ripulsa affettiva contro Dio. Bene, la bestemmia perfetta, San Tommaso ci dice che è quando queste due dimensioni si alleano, quindi l'ordine intellettivo e l'ordine affettivo. Ora, è interessante notare come la bestemmia, rientrando in qualche modo appartenendo al genere dell'incredulità, sia per San Tommaso un peccato grave, estremamente grave, ed è un peccato quindi mortale. A differenza, diciamo, nostra, che abbiamo una strana idea di misericordia come se fosse una scusa degli atti, i medievali, in questo caso San Tommaso, erano invece molto più veritieri. E quando San Tommaso tratta, molto interessante, della gravità del peccato della bestemmia, fa presente che è vero che le condizioni del soggetto possono trasformare il peccato da grave a veniale. Tuttavia, vi leggo questa, praticamente la risoluzione della terza obiezione dell'articolo 2, questio 13. Perché l'obiezione che viene mossa è: se la bestemmia sfugge senza deliberazione, allora non può essere considerata un peccato grave. Bene, San Tommaso dice: la bestemmia può sfuggire senza deliberazione in due modi. Primo, nel caso in cui uno non avverte che quanto dice è una bestemmia. E ciò può capitare quando uno, sotto l'impeto della passione, prorompe improvvisamente in parole immaginate, di cui non considera il significato. Caso più eclatante, uno dice una bestemmia in lingua straniera che non conosce, oppure la dice nella propria lingua ma non si rende conto che è una bestemmia, non so, supponiamo, perché non sa, se ipotizziamo una bestemmia contro la madre di Dio, non sa che la Madonna è madre di Dio, non sa chi sia, semplicemente la ripete, basta. Come questo può capitare più frequentemente, per esempio, nel bambino che ripete quello che sente in casa. Però, dice San Tommaso, quando uno avverte che l'espressione è blasfema, cioè sa che è una è una blasfemia, sa che è una bestemmia. Considerando il significato delle parole, allora non viene scusato dal peccato mortale, alla pari di colui il quale, spinto da un moto improvviso di collera, uccide uno che siede accanto a lui. In soldoni, non possiamo dire che vabbè, ma ero preso dalla collera, mi è scappata. Se io so quello che sto dicendo, se intendo il significato delle parole che penso o che penso volontariamente, non sto parlando qui delle tentazioni di bestemmia che anzi possono essere per certi versi molto utili nella purificazione dell'animo, sto parlando di pensieri e parole volontarie. Il fatto che mi escano perché spinto dall'impeto non scusa dal peccato. Così come uccidere qualcuno, non posso dire vabbè, ma ero preso dalla collera, perché la collera appunto è una passione che deve essere regolata, deve essere frenata. Questo è molto importante, perché invece è molto comune dire vabbè, ero arrabbiata, mi è scappato, ho perso la pazienza, mi è scappato, non è niente. No, non è che non è niente, è un peccato mortale, è un peccato grave, un peccato quindi che fa perdere la vita della grazia all'anima e che quindi richiede che venga confessato perché questa vita dell'anima rientri, riprenda possesso la grazia nell'anima. Ed è interessante anche nell'articolo terzo, alla risoluzione della prima obiezione, quello che dice San Tommaso relativamente alla gravità di questo peccato, perché anche qui cogliendo un'obiezione abbastanza classica del tipo vabbè, ma non ho ucciso nessuno. Bene, San Tommaso fa proprio il confronto tra la bestemmia e l'omicidio e dice: se confrontiamo l'omicidio e la bestemmia secondo i loro oggetti, è chiaro che la bestemmia, offendendo direttamente Dio, è più grave dell'omicidio, che è un peccato contro il prossimo. Invece, in rapporto al danno che arrecano, è più grave l'omicidio. Infatti è più dannoso al prossimo l'omicidio di quanto non sia dannosa a Dio la bestemmia. È chiaro, la bestemmia non provoca la morte di Dio, e l'omicidio provoca la morte dell'uomo. Quindi, sulle conseguenze, l'omicidio è, almeno sotto un certo punto di vista, irrecuperabile. La bestemmia no. Ma, insiste San Tommaso, nel considerare la gravità della colpa si deve badare più all'intenzione della volontà perversa che agli effetti dell'atto che viene compiuto. Perciò, assolutamente parlando, chi bestemmia pecca più gravemente di chi uccide, poiché intende meno male l'onore di Dio. È chiaro che qui bisogna avere una... questa considerazione la si comprende se si ha una fede retta, cioè se si capisce chi è Dio. Se si perde di vista chi è Dio, se si perde di vista il primato di Dio, non si comprendono queste affermazioni. Comunque avremo modo di ritornare su questo aspetto quando vedremo appunto il secondo comandamento. Nella questione quindicesima invece San Tommaso affronta un altro vizio contrario alla fede, in modo particolare al dono dell'intelletto che viene appunto a perfezionare la virtù teologale della fede, e questo vizio è la cecità, e quindi un duplice vizio, un vizio diciamo a due gradi, la cecità della mente e l'ottusità dei sensi. Allora, la cecità della mente che cosa indica? Lo dice la parola, cioè è una privazione della visione intellettuale, e qui non parliamo dell'intelletto naturale, parliamo di quella visione che viene data dalla luce appunto della fede, un accecamento. Cecità significa appunto questo, non riuscire più a vedere, ma ripeto, non dal punto di vista dell'intelletto naturale, ma dal punto di vista dell'intelletto sopraelevato dalla virtù teologale della fede. L'ottusità invece dei sensi dice una debilitazione, un indebolimento dei sensi, chiamiamo superiori, ecco, dei sensi spirituali, rispetto, questo indebolimento è rispetto a che cosa? Rispetto ai beni spirituali. C'è una sorta di fiacchezza, non tanto della volontà quanto dell'intelletto, una debolezza, come se vogliamo paragonarli appunto la cecità dell'intelletto è paragonabile alla privazione della vista appunto degli occhi, mentre l'ottusità dei sensi è una sorta di indebolimento degli occhi, di miopia, questa in qualche modo iniziava a vedere sfocato, a non vedere più, a non distinguere più dal punto di vista della realtà spirituale, dei beni eterni, della realtà della fede. Allora, per quanto riguarda la cecità, San Tommaso, siamo all'articolo primo della Questio quindicesima, distingue, e dice, va bene, innanzitutto c'è, quando parliamo della visione intellettuale, dice, ha tre distinti principi. Il primo è la luce naturale della ragione, e non si sta parlando di questo. Il secondo, invece, dice, è una certa luce derivante da un abito, habitus, aggiunto alla luce naturale della ragione, appunto, la virtù della fede. E di questa luce, talora, l'anima può essere privata, e tale privazione o cecità, attenzione, è un castigo. E qui cita il Libro della Sapienza dove si legge: la loro malizia li ha accecati. Cioè la cecità spirituale, la cecità dell'intelletto, in quanto, dice San Tommaso, è raggiunto da un abito che si aggiunge alla luce naturale, che quindi la eleva, la fede, questa luce può sparire. E quindi l'intelletto, quanto a questo aspetto, diventa cieco. Questa cecità, dice apertamente San Tommaso, è un castigo, è una parola che a noi non piace, ma è una parola assolutamente vera. Cioè è l'esito di determinate scelte, di determinati comportamenti, di determinate attitudini che, molto gravi, reiterate, che portano a questo. Possono portare a questa, appunto, a questa cecità. Questa cecità è un castigo, ma attenzione, San Tommaso fa un'ulteriore precisazione e dice: il terzo principio della visione intellettiva, quindi quello naturale, quello di un abito che si sopraggiunge al lume naturale, e poi c'è questo terzo principio consiste in certi dati conoscitivi mediante i quali la mente umana può conoscere altre cose. È quello che noi vediamo, sperimentiamo anche nella conoscenza naturale, ma anche nella conoscenza della fede. La conoscenza di A mi porta poi alla conoscenza di A1, A2, A3. Se non conosco A, non riesco ad accedere a altre conoscenze che sono legate ad A, che sono successive ad A. Ora, a questi ultimi principi di ordine intellettivo, la mente umana può attendere o non attendere, cioè dedicarsi o non dedicarsi. E questa mancanza di considerazione può dipendere da due motivi. Cioè la mente umana, l'intelletto umano, può dedicarsi alla conoscenza di questi principi, che poi sono appunto la condizione per accedere anche ad altro, oppure può non dedicarsi. Questa mancanza di considerazione può dipendere da due motivi. Talora dipende dal fatto che uno spontaneamente vuole distogliersi dalla considerazione di tali principi. E cita il Salmo 35, versetto 4: rifiuta di capire per non compiere il bene. Altre volte invece dipende dall'occupazione della mente in altre cose più amate e dalle quali essa viene distolta in modo da perdere di vista i principi suddetti. E nell'uno e nell'altro di questi due casi La cecità della mente è un peccato. Perché è un peccato? Perché è l'uomo che non vuole volgersi alla conoscenza di ciò che dovrebbe conoscere nella dimensione delle realtà spirituali, della fede, non lo fa colpevolmente. Oppure, che è, diciamo, è una sfumatura, si vuole volgere ad altro che gli è più dilettevole, ma che invece non è così importante, almeno non tanto quanto quelle cose che invece dovrebbe conoscere, che gli provengono dalla rivelazione, che gli provengono dalla fede e che riguardano, tra l'altro, la salute della sua anima, la salvezza eterna. Quindi la cecità o è un castigo, come abbiamo visto, o è un peccato. Se è un castigo, evidentemente è un castigo dovuto a dei peccati ben precisi. Se invece non è un castigo, è un peccato essa stessa, in quanto è proprio la volontà che non, ci dice San Tommaso, non vuole dedicarsi alla conoscenza di questi principi fondamentali, o vuole distogliersi da dedicarsi a questo suo compito, diciamo così, questo suo bene proprio, per rivolgersi ad altro. Allora, la l'ottusità dei sensi è, come vi dicevo, questo indebolimento dell'intelletto. San Tommaso la definisce una debilitazione dei sensi rispetto ai beni spirituali, cioè manca l'acutezza, manca la prontezza nel cogliere, manca una certa lucidità nella conoscenza. E anche questa chiaramente è legata a quanto dicevamo prima, a quelle cause che abbiamo visto prima. Ora, è fondamentale capire questo aspetto. San Tommaso, nel terzo articolo della Questio 15, richiama un principio dell'etica nicomachea di Aristotele. Qual è questo principio? È un principio molto, molto semplice, molto di bene comune, cioè che ciascuno compie nel migliore dei modi gli atti in cui prova piacere, mentre non compie affatto oppure solo con fiacchezza gli atti contrari. Questo penso che è esperienza comune, quotidiana, anzi più e più volte al giorno. Richiamando questo principio, San Tommaso insegna che proprio perché appunto uno compie con più facilità ciò verso cui è incline, ciò che gli fa piacere, ciò che gli procura diletto, piacere, soddisfazione, e lo è molto meno verso invece ciò che gli procura, diciamo, dispiacere, arriva a cogliere un punto fondamentale, e cioè che due vizi capitali legati soprattutto alla carne, cioè la gola e la lussuria, sono all'origine della cecità e dell'ottusità. Perché? Perché, spiega San Tommaso, piegano l'uomo, inclinano l'uomo verso la carne, verso i piaceri sensibili, e in questo modo, per quello che dicevamo prima, l'uomo si trova più pronto a dedicarsi ai piaceri sensibili che non alla ricerca spirituale. In questo modo debilitano, fiaccano, appesantiscono l'intelletto fino addirittura a poterlo rendere totalmente cieco. E San Tommaso spiega: la lussuria, essendo la passione più forte, più violenta rispetto alla gola, è quella che provoca la cecità. La gola, essendo meno forte, provoca però l'ottusità dei sensi. E qui richiama un passo biblico molto molto bello, il capitolo primo del profeta Daniele, quando ricordate che Daniele e gli altri tre giovani, i famosi tre giovani che poi finiranno nella fornace, Anania, Azaria e Misaele, vengono catturati a Babilonia e vengono catturati per far parte però della, come dire, dei giovani formati alla corte del re per diventare un giorno diciamo, i suoi funzionari a diversi livelli. E quindi a loro viene data una certa alimentazione, ma Daniele, e in nome anche degli altri tre giovani, si rifiuta, perché ci sono i cibi proibiti per gli ebrei, e consiglia, fa questa proposta a uno dei sovrintendenti, che si doveva dedicare appunto all'educazione di questi giovani, di non mangiare carni, ma di mangiare, di nutrirsi soltanto di legumi. Sapete questo episodio, no? La cosa interessante è che il testo biblico, e questo viene ripreso anche nei commentari dei padri, questo regime alimentare, come anche la purezza di questi giovani, fa sì che diventino sapienti. Daniele acquisisce il dono della profezia, acquisisce il dono dell'interpretazione dei sogni del faraone, del re. Vi ricordate questi episodi? Perché, dicono i padri, e qui San Tommaso si inserisce in questa scia, precisamente perché aveva domato la duplice passione della carne, cioè la gola, e la lussuria. È molto interessante questo testo perché ci mette in una prospettiva molto distante da quella che purtroppo noi uomini moderni abbiamo ereditato, cioè noi siamo passati per una dicotomia anima-corpo, per una deviazione in qualche modo di tipo anche razionalistico, a cui poi c'è stata una reazione di tipo controreazione di tipo romantico-spiritualistico. Qui siamo prima ancora di tutte queste, di questi, diciamo, deliri e controdeliri, e si vede chiaramente l'unità dell'uomo, per cui se le passioni della carne, che non sono le più gravi, ma non vengono domate, bloccano l'intelletto, bloccano la luce della fede e possono portare alla terribile conseguenza della cecità spirituale e dell'ottusità dei sensi. Questo è, San Tommaso si ricollega qui a tutta l'ascesi dei padri del monachesimo, che insistevano molto anch'essi su questo aspetto, è quello che tutta la disciplina della Chiesa, per cui lungi dal considerare la lotta alla gola e alla lussuria come qualcosa di un retaggio di un certo moralismo, come si tende a dire oggi, no? Perché, o giustificandosi dicendosi ma esistono cose più gravi, eccetera, eccetera, qui l'attenzione invece è massima, perché c'è la consapevolezza, e ripeto, San Tommaso qui è l'erede di tutta una tradizione che lo precede, e non solo qui, c'è una consapevolezza ben precisa che l'intelletto si offusca se le passioni fondamentali del concupiscibile, e in questo caso vengono identificati la gola e la lussuria, ma si potrebbe anche dire qualcosa per esempio dell'avidità e dell'ira, della collera, non vengono domate. Bene, direi che abbiamo fatto così un quadro completo, capite da soli l'importanza quindi di coltivare, custodire, difendere questo dono immenso della fede e di farlo da tutti i punti di vista, nella chiarificazione dell'intelletto, nel rafforzamento dell'intelletto, nella purificazione dell'intelletto, ma anche nella purificazione e nel rafforzamento della volontà. E, come abbiamo già detto alcune puntate fa, l'elemento fondamentale della vita di preghiera, perché appunto la fede ha sempre il suo principio nella grazia di Dio. Un caro saluto a tutti.